Allora, la prima cosa, oltre all'amico Balzetti, con frequentazioni di ricerca e scambio continuo, partirei da come mi conosco. Mi conosco fondamentalmente per due esperienze. La prima, la ricerca e l'accompagnamento fin dal suo lancio, in fondo famiglia da lavoro. E la seconda esperienza invece è stata quella di far parte del gruppo di comunità di una scuola, elaborato in momenti di riflessione sui gradi di qualità. E le tre parole chiave invece con cui voglio parlare con voi sono paura, andare all'origine, al capire perché ci troviamo di fronte nel nostro lavoro di cura o nel nostro lavoro sociale di soggetti sociali impauriti. E cosa genera la paura? Soprattutto quando questa viene portata al mercato della politica, è usata dal mercato della politica, come una merce che dovrebbe da scambiare dentro il consenso. Il rancore, l'ha citato, su alcuni titoli in cui ho lavorato, e l'ultimo tema con cui vorrei confrontarmi con voi è la parola chiave. E partirei per ricominciare a sviluppare questo ragionamento da quello che abbiamo ragionato e impostato nei dialoghi sulla vita buona, ragionando con Cacciari ed altri. Posso dire che secondo me la parola chiave era metamorfo. Secondo me bisogna capire che non siamo dentro semplicemente una transizione. C'è la crisi, ci sono nuovi fenomeni che vengono avanti, sta cambiando, ma è una transizione, no? È una metamorfosi. La metamorfosi non è una evoluzione, ma è una discontinuità. È un salto d'epoca. Un salto d'epoca che ci viene dentro, oserei dire antropologicamente, la nostra antropologia, e muta le forme dell'economia, della società e dei comportamenti sociali. E quindi, per riprendere una battuta che ho sentito di Guazzetti, bisogna avere la capacità contemporaneamente di capire i mutamenti profondi dell'antropologia dei soggetti nel locale, nella nostra comunità di riferimento, e allo stesso tempo avere la capacità di collegare che quegli effetti partono da una dimensione locale. Di grandi processi di cambiamento. Tant'è vero che fondamentalmente i temi del lavoro che abbiamo sviluppato erano fondamentalmente tre. Siamo partiti dicendo che erano saltati i confini. Confini geopolitici e geoeconomici. È un grande salto di progresso. Secondo passaggio, non c'è dubbio che questa disarticolazione degli equilibri dei confini, e quando dico confini devo dire non solo i confini geopolitici, anche i confini delle comunità. Secondo grande tema, le migrazioni come fattore interrogante, o se volete dirlo con il vostro linguaggio, il volto dello straniero, una figura interrogante. Terzo punto su cui abbiamo ragionato, la potenza della tecnica. La potenza della tecnica è, dico solo, un accenno. Abbiamo ragionato molto sul fatto che ormai si può intervenire sul DNA. Con tutto ciò che questo significa. E ovviamente questo rimanda a temi che non sono miei, ma anche molto più teologici, detto, perché è il punto vero. Sulla... E quindi abbiamo parlato di questo. Molto più semplicemente, questa mano vado dentro questa metamorfosi e, virgolette, se mi è permesso, vedendo così a occhio, non in termini statistici puntuali, l'età media è quella che stiamo sul palco, anche la vostra, mi permetto di dire che la maggioranza di noi siamo figli del Novecento. Abbiamo dentro la cultura del Novecento, che si è stratificata in noi, come categoria di interpretazione, come categoria di lettura. E quindi, il primo luogo mi invito a riflettere che ragionare sul salto d'epoca significa capire che c'è stato un salto di paradigma, che rimanda all'uso delle categorie e degli strumenti per interpretare il mondo. La faccio molto breve. Nel Novecento, tendenzialmente, lo schema del Novecento che ci portiamo dentro era uno schema molto semplice. Da una parte la dimensione del capitale, in questa parola onnivora ci mette ovviamente la finanza, le imprese, il profitto, i grandi comportamenti economici. Dall'altra parte, il lavoro, e dentro questa parola onnivora ci metto anche il tema boicano, gli ultimi, gli esclusi, cioè, dall'altra parte, l'altra dimensione. E in mezzo tra queste due polarità, in conflitto e in dialettica tra loro, la dimensione della statualità, che mediava e distribuiva attraverso il mezzo. La categoria fondamentale è trovata là. E quindi tendenzialmente noi figli del Novecento, se abbiamo una mentalità, una concezione del mondo di un certo tipo, siamo dalla parte del lavoro, degli ultimi, eccetera, se abbiamo un'altra, la facciamo dalla parte delle imprese, eccetera, eccetera, questa dialettica sta rapporto anche le forme della politica, le forme della rappresentanza. Bene, quello schema è ovviamente in metamorfosi e in cambiamento. E quello che voi ve ne accorgete più di altri, nella misura in cui svolgete sempre di più una funzione supplente rispetto alla statualità di un'altra, che era precedentemente là. La polemica allo Stato, e non solo allo Stato, sul ruolo del lavoro, sul ruolo dell'associazionismo, sul ruolo del volontariato, la sistematizzazione che rimanda agli immigrati al Mediterraneo, ma non solo a questo, svela che questo meccanismo è entrato in crisi. Ma è entrato in crisi perché? E tra parentesi, a mio parere, è entrato in crisi da alcuni punti di vista in maniera irreversibile, e si dice si tornerà indietro a questo schema. Perché i grandi processi che sono venuti avanti, il salto di Abramo, è fatto da un altro paradigma, che sono i flussi che impattano nei luoghi, sul territorio, nelle nostre comunità, li cambiano, culturalmente, antropologicamente, economicamente e socialmente. Mi spiego, uscendo dal sociologico. La finanza è un flusso. E quello che abbiamo visto nel 2008 con il scatolone della Lehman Brothers, cioè il fallimento della macchina, beh, il giorno dopo quel flusso ha impattato sul tasso dei mutui delle famiglie e il credito a secolo. Il giorno dopo, istantaneamente. Secondo dato, ma in maniera molto accelerata, le transnazionali sono in flusso, intendendosi le grandi imprese che scelgono la localizzazione in base ai vantaggi competitivi, il costo del lavoro, l'impatto ambientale, eccetera. Le internet company sono un flusso, quelle che ovviamente noi ci siamo abituati con quell'aggeggio del telefonetto che ci portiamo dietro abitualmente, ma quello è un flusso che ha cambiato le forme della comunicazione, le forme economiche, le internet company sono un flusso. Ultimo punto, si potrebbe fare un elenco molto più lungo, le migrazioni sono un flusso che attraversano le comunità locali, le integrano culturalmente, socialmente, religiosamente, e ovviamente sulle forme di convivenza. Quindi il problema oggi, e qui sono totalmente d'accordo con Balzetti, è la dialettica tra flussi e luoghi. I grandi flussi del cambiamento epocale che impattano nei luoghi li cambiano. Li cambiano attraverso un meccanismo che un grande antropologo, Ernesto De Martino, chiamava l'apocalisse culturale. Quando ci prende l'apocalisse culturale? L'apocalisse culturale ci prende quando non ci riconosciamo più in ciò che ci era abituale. Quindi, uno dei grandi temi da cui nasce la paura, la società dell'incertezza, no, la società del tormento, uno dei grandi temi dove nasce la dimensione della paura è l'apocalisse culturale, è il non riconoscersi più in ciò che si era abituato. Da qui la paura. E da qui, se posso essere tranciante, ogni volta che ho l'occasione di incontrarmi e di incontrare coloro che sono operatori del margine, io lo dico e discuto spesso con quasi. Evitate la spocchia dell'esercito dei buoni rispetto all'improvviso. Il problema è un problema nodale, perché le paure rispetto alla finanza, rispetto all'internet company, rispetto alle internazionali, ai processi economici e rispetto alle migrazioni sono frutto del salto buco. E quindi essere uno spocchioso sorvolatore delle paure di sé. Le paure sono uno dei temi della nostra epoca del sangue.
La piazza, ragazzi, cioè, non scherziamo, la piazza vera ormai è
quindi la dissolvenza di questi processi che stanno dentro i grandi cambiamenti. E ovviamente questo processo riguarda molto di più gli anziani del Novecento, che non hanno lavorato fino in fondo a questa cosa. La mia sociologa di riferimento è mia mamma, ha 90 anni, ogni volta che torno a casa ho cominciato a capire che il mondo cambiava. Due cose. La prima, quando a dire, mi sa, caro figlio, su questa via, su questa strada che abbiamo fatto ai tempi, non c'è più una famiglia che sta assieme. E già giunto, ho preso la prima. Caro discorso, quella? Non c'è più una. Cosa è successo? Che cosa c'è? Seconda cosa, mio interrogante, diciamo più, che c'è il cambio? Ma io non capisco che lavoro fai, perché tu lavori con le parole e non è lavoro, perché ovviamente il Novecento per loro è lavoro e fatica. Il coronamento di questo strumento è stato quando io ho cominciato a andare in televisione a Caltempo e mia mamma ha portato la televisione, ho capito che lavoro fai, sei un po' prestato, è stato l'apocalisse totale per me, chiaro discorso. Però i capitalisti sono queste cose. E voglio spiegare a mia mamma, no, mi occupo io, no, sei da papà, sei dentro la società dello spettacolo, non è più lavoro agricolo, non è più lavoro industriale, è servizi, non sono i servizi. E pensate, questo, cosa significa la rottura, ad esempio, rispetto al corpo, alla salute, eccetera, del dialogo con il medico di famiglia. Chiunque interrogate oggi sul tema corpo mi dice, ma non saremo più, è un problema burocratico, vai lì a fare ricette, eccetera, non capisco. E poi entra in un ciclo che parla la clinicizzazione. Quella comunità non c'è più, è cambiato il tutto. Ovviamente il dialogo con la mia sociologa di riferimento tocca anche i temi dei migranti. E siccome nessuno pensa che la mamma è razzista, ci siamo capiti, è chiaro che le sue osservazioni, le sue paure, per me sono indicazioni metodologiche. Chiaro? Il primo tema è questo. Il primo tema è le paure. E le paure non sono solo un problema, certo, rimandano ai valori e alla propria percezione del mondo. Ma in primo luogo la paura produce anomia. E l'anomia rende le società che non sono in grado di elaborare la ipermodernità che viene avanti in valori totalmente convinti. Questo è il punto vero. Abbiamo a che fare con società anomiche, dove il vostro compito è mettersi in mezzo. Caritas e cultura. La cultura significa aiutare le società a metabolizzare i grandi processi di cambiamento. Andare nel mondo significa questo. Secondo punto, la paura spesso produce la paura. E qui non mi attendo più tanto, dico solo che il devoto ore, dice, dicasi rancore o rancoroso, colui che di chi ritiene di aver subito un torto, oppure che non diventa riconosciuto merito. Alzi la mano chi non pensa tra voi di aver subito un po' un torto, che non sia stato riconosciuto merito. In questo salto epocale tanti sono coloro che ritengono aver subito dei torti. Il torto ad aver visto la loro fabbrichetta, la loro vita di lavoro, ad esempio, dissolta dentro la crisi. E dice, ma io ho lavorato tutta la vita, ho messo al lavoro tutta la mia famiglia. Figli compreso, non ho fatto altro, poi andavo regolarmente a messa, tutto a posto, eccetera, eccetera, e alla fine non ce la faccio più a leggere i processi di competizione, di selezione, eccetera. E beh, divento un paziente loro, perché non viene riconosciuto il merito, no? Di essere stato operosamente inserito in quel meccanismo. Quindi il rancore cifra con cui ci dobbiamo confrontare. Altro che pensare che andare alla Caritas significa un dolce viaggio nei tuoi sentimenti, non è quello. E dentro questo, vado verso la conclusione, il problema è ragionare sulla comunità. E qui io raccomando a tutti, dal punto di vista mio, di ricercatore, che la parola comunità è una parola che va usata con parsimonia e va presa con le pinze. Non va abusata. In primo luogo perché vorrei ricordare, siccome siamo tutti figli del Novecento, che c'è stata un'epoca recente dove il nome di quella che qualcuno chiamava la comunità di destino di un popolo è stata fatta la sua anno. Quindi la comunità è una cosa da usare con molta delicatezza. A meno che non si rovesci il concetto di comunità di destino che sarà l'ultimo punto della mia riflessione. Ma la comunità va intesa, e cito una filosofia a cui io faccio riferimento, filosofo che più discuto, Cacciari l'ho già citato, la cosa che la frase che più mi piace di Cacciari è quella che lui si può più per la festa di Gesù Cristo, però insomma, quando lui dice far politica oggi significa dire al tuo prossimo che non è solo. Sembra che la frase della gente. Lui rimette nella laicità della politica. Quindi, fare comunità significa in primo luogo prendere atto che il tuo prossimo, dire al tuo prossimo che non è solo. Che non è solo migrante, ma che non è nemmeno solo le sue paure. Chiaro? Il tuo prossimo Zayn Massini, filosofo francese, ragiona molto sulla comunità che non esiste, la dissolvenza della comunità. E un altro filosofo italiano, Roberto Esposito, ha scritto lo splendido libro tra communitas e immunitas, cioè attenzione, è un meccanismo per cui comunità viene usata come meccanismo di immunizzazione rispetto all'estero. E Agamben, un altro filosofo, dice la comunità che vive. Perché, a conclusione di tutte queste citazioni filosofiche, la comunità usa un termine che molto spesso viene frainteso. E quando dico la comunità è un artificio, dice, ma come? Qualcuno dice, la comunità è artificiale, è artificio come se fosse una cosa falsa. No! La comunità è un artificio, è una cosa da costruire dentro i grandi processi di cambiamento giorno per giorno. La comunità è un processo di costruzione. Perché dico questo? Perché molti degli spaesati, molti di quelli in preda alla paura e allo spaesamento, non percepiscono la comunità come una cosa che viene avanti, della modernità che ti interroga, e quindi detto banalmente, che cavolo di comunità costruisco con questo nero che è arrivato da Burkina Faso? Cioè, capite? La costruzione è che comunità costruisco con quello che è arrivato di nuovo dentro le macerie dei grandi cambiamenti della modernità. No! Gli impauriti e rancorosi dicono la comunità qui e subito com'era e dov'era. Da qui lo svolta padrone. Mi riservo, mi chiudo e nella nostalgia di ciò che era, ho nostalgia della festa, ho nostalgia del parco, ho nostalgia della nazione dei carabinieri, ho nostalgia di quella roba lì dove c'era meno paura, meno criminalità, eccetera, eccetera. Ho nostalgia di quel mondo lì e quindi costruisco la comunità riservata e ancora. Che è l'esatto opposto, il nome, ma non di paesello, Brianzolo, Bellinese, del Contado, anche a Milano, dei vostri sportelli aperti, che è la comunità chiusa. Quando ho parlato vista all'opera in alcuni momenti drammatici della nostra storia, ho scritto un libro che è quello a cui tengo di più, La comunità maledetta, partendo da un'esperienza nella ex Jugoslavia, dove lì ho visto cosa significa costruire comunità in base al sangue, al suolo e alla religione. Comunità maledetta significa questo. Devo dire che avevo dovuto capire che erano segnali del cambio d'epoca, gli avvenimenti erano qui ai nostri confini. In questa ragione però che disse ai tempi della dissolvenza dell'ex Jugoslavia, l'Europa ha perso il senso del tragico. E come ha perso il senso del tragico? Perché l'ha perso la ex Jugoslavia, ma l'ha perso la Mediterranea. Ma perdere il senso del tragico significa perdere il senso dell'umanità. Ma il senso del tragico, quando tu hai visto venire avanti, la comunità non è detta. Tra parentesi, ero andato lì, mandato dal Consiglio europeo, per ricostruire forme di convivenza, che gli garantissero che quando si sedevano intorno a un tavolo, donne bosniache e donne serbe, che prima vivevano in un'unica comunità di convivenza, da ricostruire la tua guerra, dove il marito dell'uno aveva scannato il marito dell'altra. Ricostruire una comunità che viene è difficile. Chiaro possibile questo. La comunità del rancore è tendenza niente. Una comunità maledetta che usa sangue suonando. Dibattito aperto. L'ho vista anche venire avanti in maniera più banale. Quando in un comune satellite di Milano arrivarono un gruppo di Roma, qualsiasi sono di sicuro, decentrati, cioè allocati, no? Come si fa adesso, no? E sto parlando di 4-5 anni fa, sto parlando dei giorni di oggi. E la comunità locale si mise intorno facendo i falò a questo luogo dicendo non li vogliamo. E allora io, una mia ingenuità, andai sul territorio e il primo modo era il parroco, era il tempo di Natale. E il parroco mi disse, ma figliolo, io voglio te. Io, in chiesa, lo dico, è Natale, e l'ho suonato, ma tutto il mio, non so più come si chiama il portato alla parrocchia, ma tutto il sole era lì con le foto. E per quando mi dice, poverini, hanno paura del deprezzamento dei loro appartamenti. Sembra che non è giustificato. Ma io lo dico dal furbito, ma ragazzi, andatevi, sono quattro volte, ho fatto bambino, non ho paura, eccetera. Allora, la senza riparo è la sindacata. E lì mi dice, ma guarda che tutti i nostri pensionati iscritti al sindacato. Sono tutti lì e si hanno scambiato i fuochi, tornerò come le feste erano dell'unità da andare a mangiare la tavola. Lo dico per il sono le due qualità del 200, attenzione, chiaro? La comunità maledetta, la comunità maledetta, si forma lì. Poi faccio le conclusioni. Per fortuna, i segni di speranza, per fortuna c'è una forte comunità di cura.
Forte comunità di?
Comunità di cura. Voi siete un pezzo, potrei dire, la Caritas è un architrave poliarchica diffusa in tutto il paese, non solo in Italia, ma anche nel mondo, diventa in comunità di cura. Però qui bisogna intendersi. Io ritengo che la comunità di cura non è fatta solo dai volontari, dall'associazionismo, dalle imprese sociali. Anzi, se la comunità di cura è solo questa, è una debolezza. Io ritengo che fanno parte della comunità di cura tutti coloro che la loro professione producono inclusione. Sono molto anelati, un insegnante che produce educazione e inclusione è un pezzo fondamentale della comunità di cura. Una psicologo, un psichiatra, un medico, un pezzo fondamentale della comunità di cura, anche se è un pezzo del rapa, un sociologo è un pezzo della comunità di cura, ma non lo faccia altro, perché è un'altra roba, ma il suo compito è quello di ragionare sulla società e capire i processi di inclusione. E quindi da questo punto di vista io ritengo che bisogna dialogare e interrogare quella parte del Novecento che non ha ancora capito che bisogna essere in grado di passare dalla dimensione degli interessi e dell'utile a una dimensione di produrre senso. due grandi contrapposizioni rispetto all'economia e rispetto ai grandi processi. Dibattito aperto, che vi interessa perché tutta una serie di tematiche che portano all'economia sociale di mercato all'interno di questi temi qua. E io quindi ad esempio ritengo che il sindacato dovrebbe farsi un pezzo della comunità di Dio, oltre ad essere una visione verticale degli interessi corporativi, è chiaro? Ritengo che le rappresentanze sono un pezzo della comunità di Dio. Come se non il commercio, come se non l'artigianato, come se non queste cose. Pezzo della comunità di cura, l'ho sempre detto a loro, perché dentro l'Apocalisse, quando tu hai imprenditori che si suicidano, tu devi preoccupare di un problema di un disagio che è andato oltre la pura natura economica dei processi. La comunità di cura dovrebbe avere un'area bassa e quindi tiene interrogante. Lo sportello Caritas, l'azione della Caritas, non può prescindere da fare alleanze nella comunità di cura. Siete in grado di fare alleanze nella comunità di cura? Punto di domanda. Secondo me sì, allargare la comunità di cura è fondamentale. E il primo modo per allargarla è allearsi con la comunità operosa. Allearsi con tutto loro, cioè tenere in conto i grandi processi di cambiamento dell'economia, che non è un problema di carità pelosa, Quando andavo in giro con Don Milani, virgolette, a promuovere le scuole per le altre tavanze e venderle ai Davos, poi Europa, gli siamo capiti, un'operazione giusta nel suo significato. Proprio qui c'è adesso un golf là vicino. Il problema è che tu avevi intorno una comunità operosa interrogante. E l'interrogante con la cultura di quel locale riservato che è finito. Io a volte non facendo dell'ironia. Quel modello di comunità di un tempo che aveva prodotto, lo riconosciamo tutti, quel modello che era fatto da la villetta, il giardino che non è di davanti a casa, e la Bielorunga, quell'antropologia di quella roba lì è finita, è cambiata. Interrogare i cambiamenti della società o della comunità operosa. Dentro qua ci stanno nuove forme di lavori, terziari e ciclici. Ultimo punto che ho finito. Tutto questo non ha senso se noi non capiamo che in questo meccanismo di artificio di costruire la comunità che vive, me l'ha insegnato un grande psichiatra con cui ho ragionato, da qui il libro erotico della depressione che tu hai citato, io ce ne voglio. Quando io ragionando con lui delle comunità, lui mi disse, Aldo, quello che ho imparato, prendendo le parole dei cacciari, dire al tuo prossimo che non sono, ragionando con la solitudine dell'essere nel disagio, è che o noi siamo in grado di riconoscere e riconoscerci nella sofferenza dell'altro, uniti da una comunità di destino, ecco il rovesciamento della comunità di destino del Novecento. Quindi in conclusione, metodologicamente come possibile? 4 o 5 cose. La prima, se posso, abbassiamo tutti la spocchia. La spocchia di quelli che dicono, io sono uno che sta in medio, mediato, istituto, capisco, sono buono, ragazzi, sogliassi, abbassiamo la spocchia. Abbassiamo la spocchia perché dobbiamo tenere venire incontro e capire i processi che producono la paura e la paura. Che ovviamente auspicherei da parte vostra una capacità schizofrenica di intervento. Sono Borsetti e dico questo, il problema è l'accoglienza, il dibattito dei prefetti, tutto questa roba qua, sappiamo tutto di questo, non andiamo a rimangare. Ma contemporaneamente tu devi essere in grado di agire sulla comunità di cuore e scomporre e ricomporre la comunità del mondo. Perché, guardate, che ogni volta che si va al muso duro, tra rancore e cura, io ho sempre visto, non solo da maestro, ma da sempre, ha sempre vinto il rancore. Quindi non vorrebbe scomporre e ricomporre. Questo significa prendere atto della paura, ovviamente avendo chiaro, se vogliamo dire una cosa banale, che la comunità di cura è l'esatto opposto di coloro che fanno degli imprenditori politici della paura. L'esatto opposto, ma è la logica non di non tribunare di loro, ma parte bassa. Scomporre il cuore della missione. E questo è possibile solo se la comunità di cura si allarga alla dimensione del territorio, dei soggetti, e quindi dialoga con gli altri soggetti della società e praticamente della scuola. L'intuizione di Tetta Manzi e l'intuizione di Scola che vanno assieme, uno di scomporre e ricomporre le paure della crisi che viene in campo, e poi questo è perché la ricerca che ho fatto con Valsetti aveva prodotto un risultato che vi do da questo punto di vista, che contemporaneamente allo sportello della Caritas e dietro la stessa, vediamo, erano due cose, erano arrivati i migranti, perché il fondo è per tutti, senza vincoli, che non avevano paura della loro povertà, ci siamo capiti? E poi c'erano gli impauriti, i rancorosi, precipitati nella comunità, che giravano la sacrestia andava al parco vergognandosi della povertà. I cittadini italiani poveri, e il fondo li teneva tutti assieme, e ovviamente dipendeva dal diavolo per farlo, per la carità rispetto a questi, perché andavano sotto scala e per davanti, e chiaro, le metafore si vedono. E questo rimanda alla questione che ogni volta, su cui ogni volta siamo interrogati, dice: ma come? Ci sono anche i nostri. Ah, deve essere veramente niente di me, i 35 euro dati a me, ma questi devi dare a lui. E qui il problema. Ma questo lo fai solo se tu sei in grado di allargare la comunità di tutti. E ultima cosa, che è vostra. Io credo che dal vostro punto di vista, per dire la compagna, la vostra responsabilità di destino sta dentro, ovviamente, il discorso del Vangelo e del Vangelo Papa Francesco per la responsabilità di destino. E quindi buon lavoro.